E si tratta di un salmo, io l'ho intitolato Un immenso coro di lode su tutta la terra e nei cieli. Secondo gli studiosi questo salmo non è molto antico, è stato aggiunto in epoca recente. Recente non vuol dire l'anno scorso, ma vuol dire in epoca più vicina a Gesù, forse magari in epoca anche posteriore, perché in fondo è un po' come la dossologia finale, no? Voi sapete, i salmi sono 5 libri di preghiera, e alla conclusione di tutto, voi sapete che alla fine del salmo cosa si dice? Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, si chiama dossologia. E allora questo è un po' come la dossologia finale, cioè un ringraziamento finale, quindi è un immenso coro di lode su tutta la terra e nei cieli. Adesso, se state attenti, ci sono ben elencati ben 7 strumenti musicali. Cercheremo di vederli, no? Intanto comincia sempre con il solito alleluia, cioè lodate Yahweh. E poi dopo va avanti, e quindi è sempre alleluia, 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 alleluia. Cioè, che vuol dire lodatelo, lodatelo, lodate lui, lodate lui, lodate lui. Quante volte, vedete quante volte viene ripetuto, eh? Prima lodate Yahweh. All'inizio, subito, poi dice lodate Dio, e credo che sia Elohim, sì, lodate El, Allelu El, El è Dio, voi sapete che il nome di Dio aveva tanti nomi, quello Yahweh è il nome del Sinai, no? Sono colui che sono, io sono. Qualcosa, qualcuno che vedrai dopo chi sono, capirai dopo chi sono, questo vedrai, vedrai chi sono. Però gli altri titoli, per esempio, El vuol dire Dio e basta, Elohim che vuol dire la divinità, è tutto compreso lì dentro, e poi c'è El Shaddai che è il Dio della montagna, cioè colui che è in alto, pensate cosa voleva dire, Sinai, Monte Sion, dove c'erano i monti, veniva venerato Dio, simbolo di colui che sta in alto, no? El Shaddai. Poi c'era il Signore, Adonai, il Signore, vuol dire colui che tiene saldamente nelle sue mani tutto. Ve l'ho già detto che a Gerusalemme veniva venerato come El Sevaot, il Dio degli eserciti, che vuol dire il Dio che è creatore, colui che ha creato cielo e terra, abbiamo visto ieri la luna, le stelle, i mari e tutto. Ebbene, qui questo è Dio nel suo santuario, oppure potremmo tradurre meglio, in realtà noi diciamo lodate Dio nel suo santuario, in realtà la parola alleluia, Becozzo, di per sé vuol dire nel suo luogo santo, l'area santa, cioè non è solo il santuario. Se noi pensiamo al santuario, il tempio, sapete come era fatto il tempio, no? C'era una parte centrale che veniva chiamato il santo dei santi, questo veniva chiamato anche il santuario, cioè, ed era una specie di luogo chiuso che, dove c'era dentro l'arca dell'alleanza, ricentrava il sommo sacerdote una volta all'anno per chiedere il giorno dell'espiazione, il giorno del Kippur, in autunno, inizio dell'anno, comunque per chiedere perdono per tutto il popolo, per tutte le colpe. Poi questo, possiamo dire, questa cella chiusa era all'interno di un'altra cella un po' più grande, per cui uno entrava nella cella più grande che si chiamava il Santo. Poi c'era il santo dei santi che era chiuso dalla porta, il santo invece era aperto e c'era anche il soffitto aperto in modo tale che ci si vedesse dentro. E nel santo c'era l'altare degli incensi, l'altare dei pani che veniva messi lì, che poi venivano consumati il sabato dai sacerdoti, l'offerta del pane a Dio, che a Dio sei tu il nostro pane, lo offriamo a te perché sei tu il nostro pane. E il sacerdote lì offriva l'incenso che usciva dal fumo, dal tetto, no? La soffitta, e la gente era fuori, e poi c'era fuori, c'era il primo cortile, che era il cortile dei sacerdoti, che era un cortile abbastanza alto. Poi si radeva alcuni gradini, c'era il cortile degli ebrei, poi si scendeva ancora, c'era il cortile dei pagani, cioè il cortile delle donne, di tutti, quindi c'erano tre cortili più santo e santo dei santi. Allora dire il santuario viene in mente un po' il santo dei santi, invece potremmo dire meglio, come vi dicevo prima, nell'ebraico, lodate Dio nell'area sacra, cioè in tutto il tempio, a partire dalle mura più esterne fino ad arrivare all'interno, non è soltanto il santuario, cioè lodate Dio, cioè in effetti vedrete che è una specie di processione dove sono coinvolti tutti, ognuno suona il suo strumento. Davanti ci sono i sacerdoti, poi subito i leviti, dopo i leviti che suonano lo shofar, suonano le trombe, poi arrivano i giovani e le ragazze con i tamburelli, con i sistri, poi arrivano, man mano c'è tutto, una specie di banda, no? È una specie di canto solenne per dire guardate che vale la pena di cantare lode a Dio, ricordati di lodarlo sempre, ricordati di essere sempre pronto a dire la tua lode al Signore. Ricordate che una delle preghiere che i nostri vecchi dicevano e che forse adesso i nostri ragazzi non sanno più è sia lodato e ringraziato ogni momento, santissimo e divinissimo sacramento. Io sentivo la mia mamma quando lei lo vedevo lì, diceva il suo rosario, mi ricordo che un giorno era lì sul suo divanetto e ne sentivo che diceva sia lodato, ringraziato, che era un po' sorda, quindi parlava forte, no? E dico, cosa stai facendo? Sto facendo la visita al Santissimo Sacramento. Ma come fai a fare la visita al Santissimo Sacramento? Qui in casa, in cucina? Beh, vai in chiesa, no? In cucina faceva freddo l'inverno. E lei dice, sì sì, il Signor l'è là, ma mi sun chi, ma il mio cuore l'è là. Ecco, quindi poteva fare, il mio cuore è là, lui è là, nel Santissimo Sacramento, ma io lo prego da qui, lo ringrazio, lo lodo e il mio cuore è là. Lui è, quindi, vedete, anche una lezione dico, guarda, la mia mamma che fa la visita al Santissimo Sacramento stando in casa, no? Non come quella donna che, naturalmente, scusate la storiella, no? Quella donna, lei si lamentava sempre, questa, io l'ho sentita da un salesiano, dopo il Papa l'ha raccontata diversa, ma racconta era questa donna che era una di quelle donne che ha sempre da dire al parroco consigli questo, no? Signor parroco, quando predica lei si può stare a sentirlo sul piazzale della chiesa, non c'è neanche bisogno del microfono, tanto grida forte. E lei, signora, con la lingua che si ritrova, lei può fare la comunione stando in casa. Ecco, allora. Quindi non è che la mia mamma poteva fare la comunione stando in casa, però il mio cuore è là, no? È che un'altra maniera per dirla. Ecco. Allora, lodate Dio nell'area sacra e poi lodatelo nel firmamento della sua potenza. Vi ricordate? Il firmamento è quella parte ferma del cielo dove sono sospese tutte le stelle, no? E poi va bene, dopo c'era l'acqua, come ho già detto ieri, no? Quindi, fin da lì, quindi, nel firmamento della sua potenza, cioè nell'alto dei cieli, noi si dice in altissimis, no? Allora una volta si chiamava Osanna in altissimis, Osanna nell'alto dei cieli. E poi lodatelo perché? Lodatelo per nelle sue grandi opere, cioè il nostro Dio non è un Dio a risparmio, lui le cose le fa grandi. Grandi opere, e la prima grande opera, vi ricordate qual è? È l'uomo, a sua immagine, e lo ripete per ben tre volte, no? Creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò, quindi questo creò, cioè ha voluto farlo lui e farlo bene e farlo bello e arricchendolo di ogni ricchezza e di ogni beltà. E quindi lodatelo naturalmente della sua potenza e poi lodatelo, dicevo, nelle sue grandi opere. E poi ancora, lodatelo per la molta sua grandezza. La grandezza di Dio qual è? La grandezza di Dio è l'amore. Nessuno ama così, nessuno ha un amore così grande come quello di Dio. Addirittura vi dicevo, Giovanni arriverà a dire, Dio è amore. Non Dio ama, ma Dio è amore, ed è importante ricordare, perché noi spesso diciamo, chi è Dio? Dio è l'essere perfettissimo, sono Giovanni, no, Dio è amore, basta, tutto lì, una sola frase, si capisce tutto. Io ho in mente una scena molto bella di un film duro, difficile, ma anche bello. C'è un insieme di film, sono 10 film, si chiama The Calog, non so se l'avete mai visto, sono film di Kieslowski. Kieslowski era un regista che si proclamava ateo ed era amico di San Giovanni Paolo II e ha fatto una serie di film, 10, che è intitolato The Calog, e non hanno un nome, si chiamano The Calog 1, The Calog 2, The Calog 3, e in ognuno fa vedere modo laico di leggere comandamenti. E nel primo, è interessante, ci sono i personaggi fondamentali, sono 3, c'è un uomo, professore universitario, il suo bambino, e poi la zia sorella del padre. E a un certo punto c'è questo padre che è ateo, che non crede, che crede solo nella scienza, nel progresso, eccetera. E a un certo punto la zia invece era molto credente, telefona a suo fratello e dice: ma guarda che Pavel, il bambino si chiamava Pavel, Paolo, guarda che Pavel, sai, forse è l'età della prima comunione, e lui dice: ma no, ma che storie sono, ma dai, forse deve farlo ai suoi compagni, piacerà anche a lui, no, forse è bene mandarlo al catechismo. E lui dice: ma no, vedremo, lui cerca di tirar tardi, no, per non scontentare la sua sorella. E si vede la scena, lui tornava da scuola, perché papà era al lavoro in università, era la zia che andava a prenderlo, che lo portava a mangiare a casa sua, e a un certo punto la zia gli parla, gli fa vedere un album di fotografie, e si vede che è la visita che il Papa ha fatto in Polonia, si svolge a Varsavia. Tutti i 10 film si svolgono tutti a Varsavia, una città grigia, bruttissima, tutta di cemento, perché è stata costruita per le fabbriche, eccetera, ai tempi del comunismo, dove c'era questa unica capacità di costruire il grigio e il cemento, quindi proprio il film esprime questa tristezza, questa glacialità. E allora lui è in casa di questa zia, e gli fa vedere le fotografie e dice: è buono lui, c'è la foto del Papa, no? A Varsavia, è buono? Lei dice: sì, è buono. E lui crede in Dio? Sì, crede in Dio. E tu, zia, credi in Dio? Sì, io credo in Dio. E mio papà, tuo papà, forse lui un tempo ci credeva quando aveva la tua età, adesso però, sai, ha fatto tanti studi, ha cominciato a mettere tutto in discussione. E allora dice: ma zia, chi è Dio? E gli dice una scena bellissima. La zia lo abbraccia, lo tiene scaldo intorno, e poi dice, lo lascia andare, e dice: che cosa hai sentito? Ti voglio bene. Bene, questo è Dio. Capite? È molto bello, capite? La catechesi viva, Ti voglio bene, ecco, questo è Dio. Dio è amore, quindi non c'è bisogno di dire altro. Ti voglio bene. E allora, ecco, questi, le grandi sue opere sono queste, la sua grandezza è questa. È l'amore che non si ferma di fronte a nulla, un amore che non si lascia arrestare. E noi qui possiamo già pensare a Gesù, no? Che cosa può sembra arrestare l'amore? La morte. Ebbene, Gesù non si lascia arrestare neanche dalla morte. Li amò fino a dare anche la vita. Anzi, lui stesso decide di dare la vita per non perdere nessuno. Ricordate quella brutta traduzione? Cioè, traduzione? No, non è una traduzione. È giusta, dice: padre, non ho perso nessuno se non il figlio della perdizione. E lì tutti, figlio della perdizione, Giuda, chi l'ha mai detto? Andiamo a leggere San Paolo, leggiamo anche ancora San Giovanni, capitolo 6. Padre, non ho perduto nessuno di quelli, il padre ha messo tutto nelle mie mani e io non ho perduto nessuno. Lì si ferma lì. Nell'ultima cena dice: il figlio della perdizione. E Paolo dirà: Gesù si è fatto perdizione e maledizione per noi. Allora l'idea è questa: mi sono perso io pur di non perdere nessuno. Mi sono fatto io perdizione perché nessuno si perdesse. Un po' come la mamma, no? C'è il treno che passa, oppure il camion che passa, c'è il suo bambino, lei si butta, il bambino si salva e lei viene schiacciata, no? Ecco, Gesù si è lasciato schiacciare dalla morte perché noi fossimo liberati dalla morte. Capite che è diverso? Che noi abbiamo sempre paura di andare noi all'inferno, no? E allora abbiamo sempre bisogno di mandare qualcun altro che è peggiore. Giuda certo è peggiore di noi, ma chi l'ha mai detto? E quando noi leggiamo il Vangelo troviamo che ci sono due persone che dicono le stesse cose. Perché allora dovrebbero avere un trattamento diverso? Faccio un esempio. C'è una persona che si chiama il ladrone, non chiamiamolo buon ladrone perché i ladroni sono ladroni, anzi si dice in greco era lestai, i lestes, che chi erano? Erano piuttosto i briganti, erano due briganti, due terroristi sulla croce con lui. Bene? Allora uno dice, salva te stesso e noi, dai, su, tu hai detto che sia. E l'altro dice, non hai vergogna? Noi stiamo pagando per quello che abbiamo fatto, cioè noi siamo peccatori, noi abbiamo sbagliato e stiamo pagando, prima affermazione. Seconda, lui è innocente, quindi paga per non ha fatto niente, e poi si rivolge a Gesù, Signore ricordati di me quando verrai nel tuo regno, e lui Gesù dice non c'è bisogno che mi ricordo, partiamo insieme, no? Tre cose, allora, lui è innocente, noi siamo colpevoli, lui è innocente, voglio stare con te. Giuda dice la stessa cosa, prende il sacchetto dei soldi, arriva, dice, ho peccato, quindi sono peccatore, io ho sbagliato, ho tradito, sangue innocente, lui è innocente, ridatemelo, sono le tre stesse cose, no? Allora, perché uno sarebbe nato all'inferno e l'altro in paradiso no? Perché? Mi sembra che non sia giusto. Cioè, che cos'è che uno non ha trovato e che invece l'altro ha trovato? Il ladrone ha trovato Gesù, che è cuore di misericordia. Invece, Giuda è andato a bussare alla porta sbagliata. È andato a bussare all'Antico Testamento. E lì non c'è misericordia. Lì, se sbagli, paghi. E allora è chiaro che non ha trovato una comunità di misericordia. L'unica comunità di misericordia chi erano? Gli apostoli, no? Ma erano scappati tutti. Pietro, tutti nel cenacolo chiusi, a chiave, che erano i coraggiosi che dicevano moriremo con te. Quindi lui non poteva rivolgersi che a quello. E quindi è chiaro che alla fine si dispera. Ma Dio non condanna l'inferno per la disperazione, no? La disperazione è un dolore, è un grido di dolore, è un grido di aiuto a Dio, per cui non è casuale che per esempio, andate a leggere il catechismo della Chiesa Cattolica, si parla dell'inferno, del demonio, eccetera, ma si dice che c'è qualcuno? Non si dice niente, non che non ci sia nessuno, all'inferno ci va chi vuole andarci, ma non so, ricordo una signora, predicavo giù nella sala conferenze grande, alza la mano, mi dice scusi, secondo lei c'è molta gente all'inferno? E io ho risposto, lei ci vuole andare? No, e allora perché vuole mandarci gli altri? Cioè noi abbiamo sempre bisogno di mandarci qualcun altro, no? Cioè, se uno ci vuole andare, certo, ci vai, dipende da te, ma il Signore non è che è lì per mandarci all'inferno, no? Anzi, lui si è fatto ultimo per noi, si è fatto figlio della perdizione, perché noi non andassimo perduti. Quindi è arrivato, la grandezza arriva fino a dare la vita per noi, a non fermarsi di fronte alla morte. Ecco la sua grandezza. E allora come lo dobbiamo lodare? Ecco, dopo aver detto che Dio fa tutto bene, allora comincia a fare l'elenco. Lodatelo col clamore del shofar. Il corno, primo strumento, shofar. Che cos'era? Era quello che usavano i sacerdoti, quindi c'era processione davanti ai sacerdoti, tra l'altro il corno aveva un suono pazzesco, il corno d'ariete. Si dice che Erode era in cammino ed era a 10-12 km da Gerusalemme, e alla sera quando si chiudeva il tempio il sacerdote dalle mura del tempio suonava lo shofar. E questo che non aveva un suono di tromba, veramente, era piuttosto una pernacchia molto una roba così, no? Terribile, per svegliare, insomma. E Erode l'ha sentito, è tornato e dice: vorrei sapere chi è, complimenti, che fiato che ha questo, e l'ha premiato. Ora si legge nelle antichità giudaiche di Giuseppe Flavio, però per dire che era questo qui era una cosa per svegliare, no? Ragazzi, svegliamoci, Dio è qui, cantate, lodatelo con lo shofar, col clamore. Infatti c'è il clamore, non è il suono, ma il clamore dello scorno, dello shofar. Poi arrivano dietro i leviti, cioè quelli che servono il Tempio. Che cosa hanno? Ecco, hanno l'arpa e la cetra, cioè hanno il nevel, l'arpa, e il kinnor, la cetra. Ricordate Kinneret, è il mare, il lago di Kinneret, e il kinnor, e quindi siamo già a tre strumenti. Poi dietro cosa c'è? Dietro arrivano, lodatelo con tamburo e la danza, quindi i giovani, tamburelli, e poi la danza, e la danza, i ragazzi, i giovani. Quindi capite, allora vi ho già visto che la processione, no? Che sta arrivando, e quindi il tamburo, i tamburelli, è il tof. Cosa fa il tamburo quando tu picchi? Tof, 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 tof. Ecco, vedete che è un nome onomatopeico, no? Quindi il tof. E poi dopo cosa c'è ancora? Lodatelo sulle corde e col flauto. Sulle corde, e allora c'è ancora qualche cosa, qualche strumento a corda, un po' più rozzo, che non era la cetra e l'arpa, ma sulle corde col flauto, e i strumenti a corda, sulle corde sono gli strumenti a corda, che si chiamavano i minim, gli strumenti a corda. E poi c'erano anche gli ugav. Chi sono? Sono i flauti. I flauti erano fatti di canna, normalmente, o era trasverso, oppure erano anche quelli con tutte le canne, no? In fila, facevano firlinfer, no? Ecco. Allora si usava già, avevano diverse lunghezze e davano suoni. Di canti, di gioia, no? Quindi una grande banda, no? E poi lodatelo con cembali di ascolto, cioè suono, cioè cembali che tutti ascoltano. E chi sono? Cosa sono i cembali? Sono i zezzelim, cioè si dice tintinin, tintinin, no, i cembali, erano... I cembali sono i tamburelli, no? Quelli che con i cosini, pim 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 pim, no? E quindi si vede che si chiamano proprio i zezzelim, si sente già anche qui. Quindi con cembali di acclamazione, e poi tutto ciò che respira, neshema, dia lode a Yahweh. Quindi avete visto che c'è una grande sinfonia che vuol comprendere tutti, no? Dai cieli, la terra, il santuario, e poi i prodigi, per i prodigi la grandezza, però dice partecipa anche tu, dai, mettiti anche tu in fila, mettiti anche tu nella banda, trova anche tu qualche strumento per ringraziare il Signore, invece di essere uno sempre scorbutico che non ti va bene niente, e questo non va, e questo non va, e perché così, e perché cos'ha. Ricordate i famosi devoti della Via Lamentella, di cui parla il Papa, no? Questo sempre lamentarsi, vedono stragi dappertutto, vedono terroristi dappertutto, sospetti dappertutto, imbrogli dappertutto. Oh, si vive male, no? Capite? Proprio... Invece no, comincia a trovare motivi di gioia, e poi la conclusione è alleluia, lodate Yahweh. Ecco, quindi è bellissima, no? Che l'ultima parola del Salterio sia una parola di lode, di ringraziamento, di esultanza, di festa, no? E quindi siamo proprio in quest'area sacra Che cos'è l'area sacra? È la vita. La vita è l'area sacra, è il tempio dove Dio ti ha messo. Trova modo per stare a lode, in gloria, in esultanza con Lui. Addirittura tutto il nostro respiro, tutto ciò che respira, vuol dire è appunto questa in ebraico neshema, che vuol dire tutto ciò che ha un respiro dentro, no? Quindi non solo gli uomini, le donne, ma gli animali, le pecore, tutti quanti, lodino, ringrazino, preghino. Allora è un invito a dire, ma se tu sei contento, guarda che devi essere capace di portare la contentezza a tutti. Già, l'abbiamo detto stamattina nell'omelia, no? Come se tu hai acceso una lampada, non tenerla per te. Guai, perché se si spegne, rimani al buio anche tu. Comincia a usarla per gli altri, comincia a farla diventare uno strumento a servizio dei fratelli. E quindi adesso possiamo anche noi leggerlo, concludendo il nostro cammino quinquennale, no? Ha detto?
Sì.
Sì, vabbè. Alleluia, lodate Dio nel suo santuario, lodatelo nel firmamento della sua fortezza. Lodatelo per i suoi prodigi, lodatelo per l'immensa sua grandezza, lodatelo col suono del corno, lodatelo con l'arpa e la cetra, lodatelo col timpano e con la danza, lodatelo con le corde sui flauti, lodatelo con cembali sonori, lodatelo con cembali squillanti. Ogni essere che respira, dia lode a Yahweh. Alleluia.